credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E cominciamo proprio questa nostra puntata parlando di un libro d'arte, che è La Bibbia di Caravaggio, immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento, edito da Schnell e Steiner, di cui è autore Mario Dalbello, nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, un libro che unisce in sé l'arte e la spiritualità anche. Sì. Il sottotitolo del volume già un po' chiarisce che sì. Tipo di raccolta è, cioè immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sì. Caravaggio ha una produzione forse non amplissima, però molto incentrata proprio sull'illustrazione della storia sacra,
sì,
vero?
Esattamente, diciamo che la maggior parte, almeno il 90% o l'80%, insomma 80-90% delle sue opere sono di soggetto religioso, cattolico diciamo, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Anzi, lui ha dipinto varie versioni di uno stesso soggetto. Pensiamo solo alla Incoronazione di Spine, oppure, non lo so, San Giovanni Battista, Davide Golia, ecco, per esempio, ci sono dei brani che le Ceni in Emmaus, ci sono dei brani che lui ripete varie volte perché ha delle commissioni. Non dipinge mai, non è un artista contemporaneo che dipinge perché sente di dipingere romanticamente parlando. Dipinge come tutti i suoi colleghi dell'epoca, dipinge su commissione, ed è però singolare l'interpretazione che lui dà dei testi evangelici e dei testi biblici.
Tra l'altro lo stesso tema, appunto, essendo stato trattato più volte in diverse fasi della sua vita, sì, avrà subito appunto un'evoluzione anche nella concezione della, sì, così, della distribuzione dello spazio, delle figure.
Assolutamente, sì. Penso, adesso mi viene subito in mente la Cena in Emmaus. Ci sono due versioni, una più giovanile che si trova a Londra, alla National Gallery, ed un'altra meno giovanile, si fa per dire, perché Caravaggio muore a 39 anni, insomma, qualche anno dopo, a Brera, si trova a Milano, a Brera. Fra queste due Cene in Emmaus c'è una grande differenza, non tanto nell'impaginazione, perché siamo sempre in queste tele, diciamo, di formato orizzontale, secondo la tradizione veneziana, veneto-lombarda, ecco, ma soprattutto l'interpretazione del testo evangelico. Per esempio, nella tela che c'è a Londra, al National Gallery, ci sono delle novità abbastanza sconvolgenti. La prima è la figura del Cristo. Il Cristo è senza barba e ha un volto adolescenziale. Una cosa che è ripresa da Michelangelo, sicuramente dal Giudizio Universale, del Cristo del Giudizio, e che però fu rimproverata a suo tempo a Michelangelo. Mentre invece per Caravaggio riprende sostanzialmente la riscoperta dell'arte paleocristiana che si andava facendo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, e per cui questi modelli di giovane sbarbato, del Cristo come giovane sbarbato e adolescente, venivano riproposti. Questa è una prima cosa significativa. Un'altra è la ricchezza del colore. C'è una ricchezza di colore straordinario, soprattutto nella tavola imbandita. Cioè Caravaggio si diverte quasi a farci vedere i vari tipi di frutta, con un canestro di frutta che sembra quasi stia per scivolare giù dal tavolo, un effetto virtuosistico fatto per compiacere e autocompiacersi sicuramente, e poi soprattutto la posa molto teatrale dei due discepoli, con le braccia aperte, spalancate, terrorizzati, perché vuole stupire lo spettatore. Quindi diciamo che è un'arte con un intento oratorio, un intento predicatorio, diciamo, no? Colore molto squillante, molto veneto, molto forte. Nella seconda versione, quella di Brera invece, che è un fatto veramente singolare, Caravaggio l'ha dipinta dopo che è scappato da Roma, dopo l'omicidio del Tommassoni. praticamente i Colonna, i suoi amici Colonna l'hanno nascosto in uno dei loro castelli, non si sa se Paliano o altro, qui nel Lazio, e lui dipinge per la devozione privata probabilmente dei Colonna, di qualcuno dei Colonna, dipinge questa cena in Emmaus di Brera, che è una preghiera dipinta di una profondità straordinaria, ed è molto interessante notare come in un momento di grande tensione drammatica, di grande terrore anche, Caravaggio riuscisse a trasmettere un sentimento tutto l'opposto. C'è un grandissimo sentimento di pace, c'è questo fondo nero in cui c'è questa figura del Cristo barbato, questa volta più tradizionale, che sta consacrando il pane e il vino, quindi è il gesto della messa, della consacrazione, e gli atteggiamenti dei due discepoli sono molto più sobri. In più c'è l'oste, la figura dell'oste che guarda incredulo, è la figura di chi non ha una fede profonda, e la figura della serva, della cameriera anziana, molto raccolta, che è la figura di chi crede. Quindi è un vero e proprio catechismo. Naturalmente, artisticamente parlando, siamo di fronte a un'interpretazione di così grande verità, di così grande interiorità, anche il colore basso, proprio è un colore sommesso, che aiuta a comprendere il carattere di preghiera sostanzialmente di questa tela.
Dicevamo appunto diverse versioni dello stesso tema, in questo libro sono raccolte però delle scelte ovviamente.
Sì, delle scelte.
Ciascun tema tu hai scelto un'unica versione di quello. Come è avvenuto? Qual è stato il criterio di questa scelta?
Il criterio è stato scegliere quelle opere che a mio giudizio parlano di più allo spettatore, cioè all'osservatore, al lettore. Ecco, non so, faccio un esempio tra le flagellazioni, no, c'è una flagellazione in Francia a Rouen che è molto, diciamo così, michelangiolesca, molto di effetto, molto chiaroscurata. Io ho preferito scegliere questa di Napoli, che è molto pesante, molto dolorosa, dove il Cristo, che ha il corpo proprio di un facchino piegato, dà l'immagine del dolore, insomma, ecco, questa è molto forte. Questo è per fare semplicemente un esempio. Il Davide Golia, no, che diciamo siamo nell'Antico Testamento sostanzialmente, risulta però, almeno nella versione che ho scelto qui, risulta una delle ultimissime opere, se non quasi l'ultima, il Davide Golia della Galleria Borghese, no? Che è questo dramma tremendo del doppio autoritratto di Caravaggio, che si ritrae come Davide quando lui era giovane, Caravaggio, e come Golia adesso con la testa mozzata. È la famosa domanda di perdono al Papa Paolo V, è una specie di ex voto anticipato per ottenere la grazia. Come dicesse il Papa, guarda quale sarà la mia fine. Quindi è un quadro biblico assolutamente pieno però di grande dolcezza, di grande ansia, ecco, per dire che siamo lì alla fine della vita, mentre, non so, l'Abramo, il sacrificio di Isacco con Abramo è un'opera giovanile, quella che si trova agli Uffizi.
Parliamo invece delle illustrazioni del Nuovo Testamento.
Sì.
Quale percorso segui? Perché invece il percorso del libro è un percorso
cronologico. Sì, secondo, diciamo, la cronologia biblica sostanzialmente. Nel Nuovo Testamento io ho cercato di seguire i fatti evangelici secondo il racconto dei Vangeli, quindi si comincia con l'Annunciazione, naturalmente, anche se è una delle ultime opere, questa Annunciazione che si trova a Nancy in Francia, che probabilmente lui ha dipinto a Malta. Ecco, si comincia, diciamo, prima ancora, poi si segue con Giovanni Battista, non lo so, con la fuga in Egitto, e si va avanti con, soprattutto col racconto della Passione, perché la cosa straordinaria di Caravaggio è che le sue opere sono concentrate soprattutto su, diremmo noi, sul triduo pasquale, quindi tutte le scene della Passione, l'Ecce Homo, l'incoronazione di spine, la flagellazione, la cattura nell'orto, Cristo da Pilato. C'era anche un'agonia di Cristo nell'orto, che era a Berlino ed è stata distrutta durante i bombardamenti dell'ultima guerra, però abbiamo la foto in bianco e nero, naturalmente nel libro non l'ho messa, fino alle cene in Emmaus. E poi ho voluto concludere con la morte della Madonna del Louvre, che anche se non è nei Vangeli, però diciamo chiude, mi sembrava che chiudesse anche bene il Vangelo, insomma si apre con la madre di Gesù, si finisce con la madre di Gesù.
Certo. E vogliamo descrivere proprio quest'ultima opera in cui il colore rosso è assolutamente predominante?
Sì. Beh, questa grandissima tela che era stata dipinta per la chiesa dei Carmelitani qui a Roma è rifiutata da loro e dopo è stata acquistata molto furbescamente da Rubens per il marchese di Mantova, Vincenzo Gonzaga, e quando lui è andato in rovina, diciamo, e ha dovuto vendere la sua favolosa collezione, è andata a finire in Francia, per capire la storia. Uh-huh. Certo, quando uno va al Louvre è un po' rattristato per la collocazione, perché c'è questo enorme corridoio, per chi è stato, insomma, questo enorme corridoio di opere italiane, quindi si parte da Mantegna e si va fino al 600, a Guercino, e la grande tela del Caravaggio rischia di passare quasi inosservata. Io ho visto anche l'anno scorso, e la gente va a vedere la Gioconda, va a vedere altre cose, ma lì passa. Peccato, perché? Perché questa tela, che appartiene sostanzialmente a un periodo centrale nell'attività di Caravaggio, è una grande messa in scena teatrale. Cioè, Caravaggio è un grande regista, oggi farebbe regista di cinema assolutamente, quindi lui impagina teatralmente con questo fondo rosso, con questo enorme drappo rosso sangue, e questo è il tema del sangue, uno dei tanti temi ricorrenti nella pittura di Caravaggio, e su questo sfondo ci sono gli attori, cioè i santi, che agiscono. E la cosa grande è che lui rappresenta la morte di una povera donna, una donna anziana, non troppo nemmeno, poi ad un'osservazione ravvicinata si vede che non è troppo anziana, e si vede che questa donna stesa su un lettuccio di legno con tutta questa gente anziana e vecchia che arriva lì e con diversi sentimenti, c'è chi piange, c'è chi prega, chi si asciuga gli occhi, e c'è tutta l'umanità, quindi è la meditazione di Caravaggio sulla morte. Su che cosa è la morte, ma con un'atmosfera di sospensione e anche di pace. Il colore è molto caldo, molto basso, certi volti sono appena tratteggiati. Naturalmente c'è anche lui. Lui sempre, non c'è quasi un quadro dove Caravaggio non si firmi mettendo con un autoritratto, magari travestito da apostolo o da un altro personaggio. Quindi è un dramma shakespeariano come profondità e come drammaticità, ma non cupo. No, non è stato capito al suo tempo.
L'interesse che c'è per Caravaggio è che sì. Non solo non finisce, ma anzi sembra aumentare con
sì, veramente, con fin troppo.
È motivato da che cosa? Perché ha tanto successo con il pubblico? E con un pubblico anche di giovani, di sì. Gente non particolarmente interessata all'arte.
Ma io mi sono posto questa domanda tante volte, anche perché Caravaggio in fondo è stato riscoperto nel Novecento. Quindi prima, diciamo, dopo il 600 Caravaggio non esiste più, non è più considerato per tutto il 700-800. È Raffaello il grande genio. Ecco, alla fine dell'Ottocento, i primi studi del Berenson, poi del Longhi, eccetera, riscoprono questo grande pittore. Io credo che il motivo primo sia l'estrema comunicativa che ha questo pittore, cioè aggredisce e quindi è immediato il rapporto con l'osservatore. E poi il fatto che si sente che c'è una verità profonda che lui comunica, la verità della vita. E la gente, anche chi non ha cultura, chi non ha studiato l'arte, però istintivamente coglie che quest'uomo parla, che quest'uomo racconta la vita. Va bene la vita dei fatti evangelici, ma è la vita, non tanto la vita, nel senso, lui non è tanto, c'è un equivoco su Caravaggio, il realismo di Caravaggio, il naturalismo di Caravaggio, non so, lui che andava per strada e ritraeva le persone così come non è vero niente. Caravaggio era molto astuto, lui sceglieva dei modelli e li metteva in posa nel suo studio, cioè faceva delle vere e proprie riprese cinematografiche, faceva dei set sostanzialmente, però quello che trasmette immediatamente è questo immenso amore per la vita. La vita così com'è, in una maniera molto forte, molto aggressiva, se si vuole, e molto vera. E la gente avverte questa cosa e impazzisce per lui letteralmente. Naturalmente ci sono anche quelli che ne approfittano, per cui sono i mercanti d'arte che tirano fuori sempre nuove attribuzioni a Caravaggio per far soldi. Però questo è un altro discorso.
Certo. Volevo sottolineare una cosa a cui sì. Tu hai già fatto cenno, in realtà, sì. Ma che... volevo appunto che chiarissimo e che sottolineassimo ulteriormente, cioè quanto, e questo libro ne è una dimostrazione, quanta fede c'è nelle opere di Caravaggio, sì. passa un pochino, soprattutto per questa sua fama così, sì, così diffusa,
certo,
passa un pochino l'immagine del pittore maledetto, del pittore così in assoluto contrasto,
sì,
anche
sì,
con,
certo,
la Chiesa dell'epoca. Non è così.
No, questo è un grosso equivoco. Questa è un'invenzione di alcuni critici. Cioè, intanto Caravaggio, pittore maledetto, questa è una invenzione romantica. Diciamo, nessuno ha mai pensato che Caravaggio fosse un pittore maledetto. Certo, era un pittore di cattiva vita, ma altri suoi contemporanei, Gentileschi, era uno stupratore, per esempio, voglio dire, ed è un suo concorrente, avversario anche, Baglione, cioè, sono tutti personaggi che, per capire l'atmosfera, se uno si rilegge I Promessi Sposi, no, quando Fra Cristoforo ancora si chiamava Ludovico, e c'è quella scena nella quale i due, lui con un altro nobiluomo, si incontrano mentre camminano per la strada, e l'altro gli dice lasciami il posto, e nasce un duello. Ecco, era la mentalità dell'epoca. Quindi c'è una mentalità aggressiva, rissosa, non specificatamente solo da parte degli artisti, ma è l'ambiente. Naturalmente in Caravaggio è venuto in evidenza, sia perché è abbastanza ripetuta, diciamo, la cosa, e anche per la potenza della sua arte, che suscitava molte gelosie. Ma a parte questo, non è affatto un pittore maledetto, è un pittore di fede profonda. Cioè Caravaggio, è testimoniato, era vicino agli ambienti della Riforma Cattolica, quindi vicino a Filippo Neri e agli Oratoriani, vicino ai Borromeo. Il cardinale Federico Borromeo si fa dipingere da lui la cosiddetta fiscella, cioè il canestro di frutta che c'è alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano. Cioè è vicino a quello che il Concilio di Trento voleva dai pittori, che cioè dipingessero le scene sacre in modo da essere capite dai contemporanei. Quindi la semplicità, la verità, l'umiltà. Naturalmente nella Chiesa romana del tempo c'erano due indirizzi. Un indirizzo più conservatore, classicheggiante, che quindi voleva fare vedere la gloria nei brani evangelici. Ecco la pittura di Carracci, dell'Albani, del Guercino, cioè tutta questa pittura gloriosa, trionfalistica. E c'è un'altra invece tendenza, che è quella di Borromeo e di altri, del Baroni e di altri, che è invece per far vedere il Vangelo agli illetterati, agli umili. Caravaggio si situa in questa tendenza catechetica, diciamo così, ma non si può negare una sua profonda aderenza ai brani evangelici. Per esempio, per citarne solo uno, la famosissima chiamata di Matteo a San Luigi dei Francesi,
che tu hai scelto come copertina.
Che ho scelto come copertina perché lì lui descrive cosa succede nella chiamata. Cioè cosa succede nell'anima di chi è chiamata, quindi la cosa inaspettata, il timore, la sorpresa, cioè tutte le reazioni psicologiche che se uno non ha meditato profondamente non può riuscire a renderle.
Questo raggio di luce che accompagna il gesto della mano.
Che è un raggio di luce artificiale sostanzialmente, però significa la grazia. Il passaggio di Cristo apre la grazia, quindi lui lo crea di nuovo. Infatti il fatto che il Cristo ripeta il gesto di Michelangelo nella Cappella Sistina con Adamo non è solo una citazione dotta, è una citazione che ha un sottinteso spirituale. Ogni vocazione è una seconda creazione.
Certo.
Quindi insomma, è molto profondo il testo.
Poi il gesto quasi di incredulità da parte...
Il gesto di Matteo che dice, ma proprio io? Proprio certo. Io che è cosciente di essere, tra virgolette, un peccatore, un escluso. Quindi c'è proprio un'aderenza profondissima,
certo,
al Vangelo.
È per questo miracolo che passa quasi inosservato invece da parte
sì,
degli altri.
E gli altri non se ne accorgono. C'è chi ha attaccato i soldi, c'è chi guarda da un'altra parte. Che è quello che succede nella vita quotidiana.
Certo.
No?
Sì, era proprio appunto una spiegazione di quello che tu dicevi, di quanto fosse vicino all'aderenza proprio alla realtà, anche quando il divino tocca il reale.
È vero, sì.
Bene, io ti ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Mario Dalbello, che è l'autore del volume La Bibbia di Caravaggio, immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento, edito da Schnell e Steiner. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E adesso andiamo a teatro e lo facciamo andando a vedere uno spettacolo che in realtà è scena proprio questa sera, 2 agosto, per la rassegna teatrale Serate d'attore, seconda edizione, che si svolge nella cornice bellissima di Villa Panfili e che ospita questa sera Magnani Anna, detta Nannarella, né interprete Anna Mazzamauro, che è il nostro ospite al telefono. Benvenuta.
Non sento l'applauso della folla, il boato,
no?
Al di là degli scherzi. Devo dirti soltanto piccolissima correzione, ma sì, che non dipende da te. Magnani Anna, in arte Nannarella, non è detta Nannarella. Il detta sono io, detta Nannarella, perché a Roma si dice Nannarella chiunque popolarmente, popolanamente si chiami Anna. Ma lei è in arte Nannarella. Mm-hmm. Perché quando si parla di Nannarella inevitabilmente, inesorabilmente si pensa alla Magnani.
Anna Magnani, certo.
Per adesso, ma fra 50 anni quando fu...
Anche Anna Mazzamauro. Dunque, quando ha, se così possiamo dire, incontrato il volto di Anna Magnani? Un incontro indimenticabile.
Dunque, lei non l'ho mai incontrata, non l'ho mai conosciuta, quindi la conosco come tutti gli spettatori possono averla conosciuta. Ma sai, è come se tu mi dicessi quando hai incontrato Garibaldi, quando hai parlato della bandiera, quando ti è venuta in mente la mamma. La Magnani equivale a queste cose, cose tra virgolette, cose, queste cose importanti della nostra nazione. Non c'è un momento preciso in cui uno stabilisca...
È come se fosse stata sempre lì.
Ecco, un interesse sia più preciso per un personaggio piuttosto che per un altro. Diciamo che la romanità e il nome mi accomunano, soltanto questo. Non voglio offendere nessuno, ma ognuno ha la sua storia. Io detesto i paragoni, sia che consentano di rendere me positiva, sia che consentano di rendermi negativa. Detesto i paragoni, perché io sono io, la Magnani è stata lei, meravigliosa, splendida, ma anche io a mio modo sono meravigliosa e splendida. Quindi diciamo che è un omaggio da parte di una meravigliosa splendida a un'altra meravigliosa splendida. Io gioco molto quando parlo, spero che gli ascoltatori possano essere...
Sono sicuro che ne stanno godendo e sono felicissimi.
Al di là degli scherzi, quindi torniamo al discorso del motivo dell'incontro.
Certo.
La mia romanità soprattutto, perché... quella cosa che consente a chi parla e a chi ascolta di esprimersi sempre con ironia, a volte anche un po' grossolana, devo ammetterlo. Per grossolana intendo popolana, la popolanità che consente di parlare ancora un linguaggio antico. Ed era questo esattamente che io tentavo e spero di riuscirci, mi pare che fino adesso ci sia riuscita, almeno dal primo giorno in cui ho portato questo spettacolo in scena, portare questo modo apparentemente, siamo un po' come i messicani, noi romani, come dirti, cioè di quelli sornioni che tentano di recuperare il sonno perduto, però sono sempre attenti, apparentemente stanchi, invece poi sono stacanovisti, tutto apparentemente, ed è un alibi per nascondersi dietro questo apparentemente. Poi se c'è bisogno di mordere, mordiamo, se c'è bisogno di graffiare, graffiamo, siamo un po' vicino alla statua di Pasquino, come dire.
Sì, no, volevo parlare un po' di una caratteristica che mi sembra la Magnani abbia così molto, molto, sempre molto presente proprio nelle dita, cioè da una parte la comicità, l'ironia, il sarcasmo, dall'altra la tragicità, c'è un'intensità
sì,
fortissima in entrambe le direzioni.
Sì, c'è una linea sottile che separa il dramma dalla comicità, basta spostarsi di un soffio, di una piuma, di un palpito da una parte e diventa drammatico e tragico addirittura, mentre la stessa cosa spostata sempre di una piuma, di un soffio, leggero leggero, diventa comicità. Ma questo è umano, non voglio fare la solita... il solito riferimento alla scivolata sulla buccia di banana, però è il più facile, no? Che può avere dei risultati tragici perché ci si può rompere una gamba, però nel momento in cui avviene si ride. Perché? Perché la scivolata sulla buccia di banana è quella che ha permesso, ha dato inizio a barzellette, aneddoti, riferimenti, giochi di parole, capito? Ecco, questo voglio,
certo,
dire.
Certo.
E poi per un altro motivo che è molto più importante, molto più artistico, un attore, secondo me, è tutto questo. Io detesto quelli che dicono quello è un comico e detesto quelli che dicono io sono un comico. Se sei un attore devi dare, offrire emozioni. Le emozioni a volte possono essere da Medea, tragedia, e a volte possono essere da Locandiera, comicità. È l'emozione che dipende dalla bravura dell'attore che possa portarle al pubblico. Ma non è tanto di bravura tecnica, da accademia, non lo so, io non ho fatto l'accademia, perciò non voglio parlare in questo senso, ma sento e voglio provocare le emozioni che io sento al pubblico. E quasi sempre ci riesco, ma non perché la gente mi dica quanto sei brava, no, ma ci sono dei momenti, i silenzi, se tu, non lo so se tu verrai a vedere lo spettacolo, certo. I giornalisti dicono sì sì vengo, poi non è vero niente.
No, ma io vengo davvero, vengo davvero. Anche a salutarla.
Ecco, allora spero che tu ti ricordi in queste parole, ci sono certo. Dei silenzi a volte addirittura imbarazzanti, tanto che per esempio la sera della prima, qualche settimana fa, ero in un paese che sicuramente a Montalto, vicino Cosenza, non avrei conosciuto. Questa è la bellezza dell'Italia, che ha degli angoli strepitosi. Io non sono esterofila, fortunatamente, amo l'Italia in tutte le sue orrendezze e in tutti i suoi particolari meravigliosi. Abbiamo debuttato a questo Montalto sul sagrato di una chiesa, ma non hai idea, ho il brivido ancora che mi corre lungo tutto il corpo soltanto al ricordo di quell'emozione, perché avevo alle spalle una chiesa del 600, la scenografia posta, che poi è una scenografia minimalista, poco, perché deve sembrare un camerino di un'attrice o forse il suo, non ha importanza, e posti sul sagrato, e quando io scendo tra il pubblico ho usato i gradini della chiesa ed è stata un'emozione fortissima, e per il pubblico è stato naturale ricevermi, dico proprio tra le braccia, perché c'è un momento in cui io mi metto seduta su un signore giocando con lui, quindi sulle ginocchia di questo signore giocando con il pubblico, e quindi tornando alla tua domanda iniziale, è l'emozione che io voglio dare, non l'emozione tragica, perché nel racconto che io faccio della Magnani, per ovvi motivi, c'è il racconto anche di quello che lei non solo ha fatto artisticamente, ha prodotto artisticamente, che è di grande curiosità e un ricordo sconvolgente, ma anche quello che lei ha subito nella vita, il figlio, ma attimi, sai, io sì. Io la racconto la Magnani, ma non storicamente con le date o con gli accadimenti che si riferiscono alle date, ma tentando di sfiorare, senza l'arroganza di chi crede di saper raccontare, di saper vivere sentimenti, i grandi sentimenti degli altri. Io non saprò mai il grande dolore o la grande gioia. Io posso raccontare queste cose che lei ci ha trasmesso con le sue emozioni, ma non potrò mai sapere nella sua intimità quante lacrime, quante corse, quanti pianti abbia fatto la Magnani.
Un po' come con un'amica.
Sì, infatti la mia presentazione finisce con l'esortazione da parte del pubblico che dopo aver ritrovato la voce di Totò, il ricordo di Visconti, il ricordo di Pasolini, De Sica, io e la gente come amici cantiamo insieme per ricordare un'amica, capito?
E questo mi sembra appunto bellissimo. Poi ne godremo appunto questa sera proprio a Villa Panfili, venendo a vedere lo spettacolo Magnani Anna in arte Nannarella, di
Bravo.
Cui è interprete Anna Mazzamauro, che è stata nostra graditissima ospite, che salutiamo e che appunto verremo ad applaudire questa sera.
Guarda che se non vieni...
Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.